Capitolo quarto. Tutti in attesa. L'impressione prodotta in tutta la nostra società dalla storia del duello, che si era rapidamente sparsa, era notevole per la unanimità con cui tutti si affrettarono a dichiararsi, incondizionatamente, dalla parte di Nikolaj Severodovič. Molti dei suoi antichi nemici si dichiararono risolutamente suoi amici. La ragione principale di quell'inatteso voltafaccia nell'opinione pubblica furono alcune parole pronunciate ad alta voce, con straordinaria precisione, da una persona che fino ad allora non si era espressa. Quelle parole diedero di colpo all'avvenimento un significato che interessò molto la stragrande maggioranza della nostra società. Le cose andarono così. Proprio il giorno dopo l'avvenimento, tutta la città si era riunita presso la consorte del maresciallo della nobiltà della nostra provincia e quel giorno si celebrava il suo onomastico. Era presente, anzi primeggiava, anche Yulia Mikhailovna, venuta con Lizaveta Nikolaevna, raggiante di bellezza e di particolare allegria, cosa che a molte nostre dame apparve subito particolarmente sospetta. A proposito del suo fidanzamento con Mavriky Nikolajevic, non poteva esserci alcun dubbio. Alla domanda scherzosa di un generale a riposo, ma autorevole, di cui parleremo più avanti, Lizaveta Nikolajevna quella sera rispose che si era fidanzata. Ebbene, non una delle nostre dame voleva credere a questo fidanzamento. Tutte continuavano ostinatamente a immaginarsi un romanzo, qualche fatale segreto familiare, nato in Svizzera, e chissà perché, con l'immancabile partecipazione di Yulia Mikhailovna. È difficile dire per quale ragione resistessero così tenacemente queste voci, anzi, per meglio dire, queste fantasie, e perché si coinvolgesse con tanta sicurezza proprio Yulia Mikhailovna. Non appena entrò, tutti si erano rivolti a lei con degli strani sguardi, pieni d'intesa. Bisogna osservare che, data la vicinanza del fatto e date alcune circostanze che l'avevano accompagnato, durante tutta la serata ne parlarono ancora con una certa prudenza, e non ad alta voce. Inoltre non sapevano ancora nulla delle disposizioni dell'autorità. Entrambi i duellanti, a quanto si capiva, non erano stati disturbati. Tutti sapevano, per esempio, che Artemij Pavlovič era partito presto per Dukovo, senza il minimo impedimento. Intanto tutti, naturalmente, desideravano ardentemente che qualcuno si mettesse per primo a parlare forte ed aprisse così la porta alla pubblica impazienza. Speravano, appunto, sul generale sopramenzionato, e non si ingannarono. Questo generale, uno dei membri più prestigiosi del nostro circolo, un proprietario non molto ricco ma dotato di una mentalità assolutamente fuori dal comune, corteggiatore all'antica di signorine, amava straordinariamente, fra l'altro, mettersi a parlare ad alta voce, nelle riunioni numerose, con la sua gravità da generale, proprio di ciò di cui tutti gli altri sussurravano con grande cautela. Era questo, per così dire, il suo speciale ruolo nella nostra società. Inoltre strascicava molto le parole e le pronunciava in modo lezioso, attitudine che aveva preso probabilmente dai russi che viaggiano all'estero. E da quei possidenti russi, una volta ricchi, e ora più degli altri rovinati dalla riforma contadina. Stepan Trofimovic, un giorno, aveva notato che quanto più un possidente si era rovinato, tanto più leziosamente biascicava e trascinava le parole. Anche lui, del resto, biascicava e trascinava le parole, ma in se stesso non lo notava. Il generale parlava da uomo competente. Oltre a essere legato ad Artemij Pavlovič da una certa lontana parentela, sebbene fosse in disaccordo e anzi in lite con lui, aveva avuto anch'egli due duelli e per uno di essi era stato addirittura mandato nel Caucaso come soldato semplice. Qualcuno menzionò Varvara Petrovna, che aveva cominciato già ad uscire da due giorni dopo la malattia, ma non parlando direttamente di lei, bensì della magnifica quadriglia grigia dell'allevamento personale degli Stravogin. Il generale osservò a un tratto di aver incontrato quel giorno il giovane Stravogin a cavallo. Tutti tacquero di colpo. Il generale fece schioccare le labbra e all'improvviso dichiarò, rigirando fra le dita una tabacchiera d'oro che gli era stata regalata: «Mi dispiace di non essere stato qui alcuni anni or sono. Allora ero a Karlsbad. Mi interessa molto questo giovanotto. Ne ho sentito dire tante sul suo conto allora. Ma è vero che è pazzo. Allora qualcuno lo diceva. Tutto a un tratto sento che è stato offeso da un certo studente in presenza delle cugine e che egli si è nascosto dinanzi a lui, sotto una tavola. E ieri vengo a sapere da Stefan Wyszowski che Stravogin si è battuto con questo Gaganov e unicamente con il galante scopo di offrire la sua fronte a un uomo infuriato pur di liberarsi di lui. È nel costume della guardia del 1820. Frequenta la casa di qualcuno qui? Il generale tacque, come aspettando la risposta. La porta all'impazienza pubblica era aperta. «Che c'è di più semplice?» esclamò Yulia Mikhailovna, alzando a un tratto la voce, irritata perché tutti, come per un comando, avevano rivolto a lei i loro sguardi. «Che c'è da meravigliarsi se Stravogin si è battuto con Gaganov e non ha risposto allo studente?» Non poteva sfidare a duello un suo ex servo della gleba. Parole memorabili, un'idea chiara e semplice, che tuttavia fino a quel momento non era venuta in mente a nessuno. Parole che ebbero conseguenze straordinarie. Ogni elemento scandaloso e pettegolo, aneddotico e meschino, era stato di colpo respinto in secondo piano. Veniva fuori un altro significato. Si rivelava un personaggio nuovo, sul conto del quale tutti si erano ingannati. Un personaggio quasi di un'ideale austerità di idee. Offeso a morte da uno studente, cioè da un uomo istruito e non più servo della gleba, egli disprezza l'offesa, perché l'offensore è un suo ex servo della gleba. La società rumoreggia e chiacchiera. La società frivola guarda con disprezzo l'uomo che è stato percosso sul viso. Lui disprezza l'opinione di una società che non è arrivata a capire le vere convinzioni e che tuttavia ne discute. E intanto noi, Ivan Aleksandrovich, stiamo qui a discutere di idee giuste, osserva un vecchietto del circolo a un altro, in un nobile accesso di autoaccusa. Già, Piotr Mikhailovich, già, annuisce con delizia l'altro, e poi mettetevi a parlare della gioventù. Qui non si tratta della gioventù, Ivan Aleksandrovich, osserva un terzo capitano che si era avvicinato. Qui la questione non è sulla gioventù. Qui c'è un astro, e non è un giovane qualunque. Ecco come va intesa la questione. È proprio quello che ci vuole per noi. Siamo a corto di uomini. L'importante era che quell'uomo nuovo, oltre a essere un nobile indiscutibile, era per di più un ricchissimo proprietario terriero della provincia e di conseguenza non poteva non apparire come un uomo utile e attivo. Del resto, ho già accennato allo stato d'animo dei nostri proprietari terrieri. Si accaloravano. Non solo non ha sfidato lo studente, ma ha tirato indietro le mani. Notatelo bene, vostra eccellenza, sottolineava uno. E non lo ha trascinato al nuovo tribunale, aggiungeva un altro. Nonostante che al nuovo tribunale, per un'offesa personale a un nobile, lo avrebbero condannato a un'ammenda di 15 rubli. No, vi dirò io il segreto dei nuovi tribunali, aggiungeva un terzo esaltandosi. Se qualcuno ha rubato o ha commesso una truffa, è stato colto in flagrante ed è reo convinto, corra presto a casa finché è in tempo e ammazzi sua madre. Lo assolveranno subito di tutto e le signore sventoleranno dalla tribuna i fazzoletti di batista. È verità indiscutibile. È vero, è vero. Anche gli aneddoti erano inevitabili. Si ricordarono le relazioni di Nikolaj Sevolodovich con il conte K., le severe e isolate opinioni del conte K, a proposito delle ultime riforme, erano note. Era nota anche la sua notevole attività, alquanto rallentata negli ultimi tempi. Ed ecco che improvvisamente divenne per tutti indubitabile che Nikolaj Sevolodovich fosse fidanzato con una delle figlie del conte K, anche se non c'era nessun serio motivo per una simile voce. Per quanto poi riguardava certe sue meravigliose avventure svizzere, Elisaveta Nikolaevna, le signore smisero perfino di parlarne. Ricorderemo a questo proposito che le Drozdov erano nel frattempo riuscite a fare tutte le visite che avevano fino ad allora tralasciato. Tutti, senza esitazione, trovarono Elisaveta Nikolaevna da più comune delle fanciulle che sfoggiava i propri nervi malati. Il suo svenimento il giorno dell'arrivo di Nikolaj Sevolodovich fu spiegato ora semplicemente con lo spavento per l'ignobile gesto dello studente. Esageravano perfino la prosaicità di quelle cose, alle quali prima si cercava di dare un certo colorito fantastico, dimenticarono definitivamente una certa zoppa, anzi si vergognavano a menzionarla. Anche se ci fossero 100 zoppe, chi non è stato giovane? Si metteva in evidenza il rispetto di Nicolae Vsevolodovitch verso la madre. Gli si cercavano diverse virtù, parlavano con benevolenza della sua cultura, acquisita in 4 anni di studio nelle università tedesche. L'azione di Artemij Pavlovitch fu definitivamente giudicata priva di tatto. Un uomo che non conosce nemmeno i suoi. A Yulia Mikhailovna fu definitivamente riconosciuta una notevole perspicacia. In tal modo, quando finalmente comparve Nicolae Vsevolodovitch, tutti lo accolsero con la più ingenua serietà. In tutti gli occhi fissi su di lui si leggevano le più impazienti aspettative. Nicolae Vsevolodovitch si chiuse subito nel più severo silenzio. Ma qualcosa naturalmente soddisfece tutti più che se avesse detto un sacco di cose. Insomma, tutto gli riusciva. Era di moda. Nel mondo provinciale, se uno si è fatto vedere una volta, non può più in nessuna maniera nascondersi. Nicolae Vsevolodovitch si mise subito a osservare, come prima, tutte le convenienze provinciali fino alla pignoleria. Non lo trovavano una persona allegra. È un uomo che ha sofferto, un uomo diverso dagli altri. Ha di che preoccuparsi. Perfino la superbia e quella sprezzante inaccessibilità, per cui era stato odiato qui da noi 4 anni prima, ora piacevano ed erano rispettate. Più di tutti trionfava Varvara Petrovna. Non posso dire se si fosse molto afflitta dei suoi sogni infranti su Lizaveta Nikolaevna. Qui l'aiutò naturalmente anche l'orgoglio familiare. Solo una cosa era strana. Varvara Petrovna, a un tratto, si era convinta che Nicolas avesse davvero fatto la sua scelta dal conte K, ma, cosa più strana di tutte, se ne era convinta solo sulla base di voci, giunte a lei come a tutti con il vento. Lei non aveva il coraggio di interrogare direttamente Nicolae Vsevolodovitch. Un paio di volte, tuttavia, non aveva resistito e lo aveva allegramente rimproverato di non essere molto sincero con lei. Nicolae Vsevolodovitch sorrideva e continuava a tacere. Il silenzio veniva inteso come un segno di assenso. Ma nonostante tutto ciò, non dimenticava mai la zoppa. Il pensiero di lei pesava sul suo cuore come una pietra, un incubo. Lo tormentava con visioni e presagi strani. E tutto questo contemporaneamente ai sogni sulle figlie del conte K. Ma di questo parleremo più avanti. Si intende che in società si cominciò a trattare Varvara Petrovna con eccezionale e premuroso rispetto, ma ella ne approfittava ben poco e usciva rarissimamente. Tuttavia fece una solenne visita alla governatrice. Ovviamente nessuno più di lei era stato conquistato e incantato dalle memorabili parole sopramenzionate, dette da Yulia Mikhailovna alla festa della moglie del maresciallo della nobiltà. Esse avevano sollevato molto il suo cuore e avevano risolto a un tratto molti dubbi che la tormentavano da quella disgraziata domenica. «Io non capivo questa donna», proferì, e con l'irruenza che le era propria, dichiarò a Yulia Mikhailovna di essere venuta a ringraziarla. Yulia Mikhailovna era lusingata, ma si contenne. A quel tempo aveva già cominciato ad essere conscia, forse anche un po' troppo, della propria importanza. Per esempio, nel corso della conversazione, dichiarò di non aver mai sentito dir nulla sull'attività e sull'erudizione di Stepan Trofimovic. «Io naturalmente ricevo e tratto bene il giovane Ferchovensky. È sconsiderato, ma è ancora giovane. Del resto ha una solida cultura. Perlomeno non è un ex critico a riposo». Varvara Petrovna si affrettò subito ad osservare che Stepan Trofimovic non era mai stato un critico, ma che al contrario aveva vissuto sempre in casa sua. Era famoso per le circostanze del debutto della sua carriera, troppo note a tutto il mondo, e proprio negli ultimi tempi per il suo lavoro sulla storia spagnola. Aveva inoltre intenzione di scrivere sulla situazione delle odierne università tedesche e, a quanto pare, ancora qualcosa sulla Madonna di Dresda. In una parola, Varvara Petrovna non voleva cedere Stepan Trofimovic a Yulia Mikhailovna. «Sulla Madonna di Dresda? Volete dire la Madonna Sistina? Cher Varvara Petrovna, io sono stata 2 ore davanti a questo quadro e me ne sono andata delusa. Non ci ho capito nulla e sono rimasta molto stupita. Anche Karmazinov dice che è difficile capirlo. Ora nessuno ci trova più nulla, né i russi né gli inglesi. Tutta questa storia l'hanno montata i vecchi. Dunque c'è una nuova moda? Io penso che non si debba trascurare la nostra gioventù. Gridano che sono comunisti, ma, secondo me, bisogna essere indulgenti e gentili con loro. Ora leggo tutto, tutti i giornali, tutto ciò che c'è sulla comune, sulle scienze naturali. Ricevo tutto, perché bisogna pur sapere dove si vive e con chi si ha a che fare. Non si può sempre vivere sulle cime della propria fantasia. Sono giunta a una conclusione e ho preso per regola di trattare bene la gioventù e con ciò stesso di trattenerla sull'orlo dell'abisso. Credetemi, Varvara Petrovna, soltanto noi, la società, possiamo con la nostra benefica influenza e precisamente con la dolcezza fermarli sull'orlo dell'abisso, in cui li spinge l'intolleranza di questi vecchietti. Del resto sono contenta di quello che ho saputo da voi su Stepan Trofimovic. Mi suggerite un'idea. Può essere utile per la nostra riunione letteraria. Sapete, organizzo per sottoscrizione una intera giornata di festeggiamenti a beneficio delle governanti povere della nostra provincia. Sono sparse per tutta la Russia. Se ne contano 6 solo nel nostro distretto. Inoltre ci sono 2 telegrafiste, 2 che studiano all'Accademia, mentre altre vorrebbero andarci, ma non ne hanno i mezzi. Il destino della donna russa è orribile, Varvara Petrovna. Di tutto questo ora se ne fa una questione universitaria. C'è stata anche una seduta al Consiglio di Stato. Nella nostra strana Russia si può fare tutto quello che si vuole, ed è per questo che soltanto con la dolcezza e con una diretta calda partecipazione di tutta la società, noi potremmo indirizzare questa grande causa comune sulla retta via. Oddio, abbiamo molte nobili personalità. Ci sono, ma sono disperse. Uniamoci dunque e saremo più forti. In una parola, ci sarà in casa mia una mattinata letteraria, poi una leggera colazione, poi un intervallo e la sera dello stesso giorno un ballo. Volevamo aprire la serata con dei quadri viventi, ma a quanto pare le spese sono molte e perciò per la gente ci saranno 1 o 2 quadriglie con maschere e costumi caratteristici, rappresentanti note tendenze letterarie. Questa idea scherzosa l'ha proposta Karmazinov. Lui mi aiuta molto. Sapete, si leggerà il suo ultimo lavoro, che nessuno ancora conosce. Getta la penna e non scriverà più. Quest'ultimo articolo è il suo addio al pubblico. È una cosetta deliziosa, dal titolo Merci. È un titolo francese, ma lui trova che è più scherzoso e anche più sottile. Anch'io, anzi sono stata io a consigliarlo. Io credo che anche Stepan Trofimovic potrebbe leggere qualcosa, purché sia un po' breve e non troppo ardito. Anche Pyotr Stepanovic e qualcun altro dovrebbero leggere qualcosa. Pyotr Stepanovic farà una corsa da voi e vi comunicherà il programma. O meglio, permettete che ve lo porti io stessa. E voi permettete anche a me di sottoscrivere sul vostro foglio. Lo riferirò a Stepan Trofimovic e lo pregherò anch'io. Varvara Petrovna tornò a casa definitivamente ammaliata. Difendeva a spada tratta Yulia Mikhailovna e chissà perché se la prese più che mai con Stepan Trofimovic, mentre questi, poveretto, essendo rimasto a casa, non sapeva nulla. «Sono innamorata di lei, non capisco come ho potuto sbagliarmi così su questa donna», diceva a Nikolaj Sevolodovic e a Pyotr Stefanovic, che era passato da lei quella sera. «A ogni modo bisognerebbe che faceste la pace con il vecchio», dichiarò Pyotr Stepanovic. «È disperato. Lo avete proprio relegato in cucina. Ieri ha incontrato la vostra carrozza. Ha fatto un inchino e voi vi siete voltata dall'altra parte. Sapete, lo metteremo in vista. Ho qualche progetto su di lui ed egli può ancora essere utile». «Oh, lui leggerà qualcosa. Non parlo solo di questo. Anch'io oggi volevo passare da lui. Gliene devo parlare?» «Se volete. D'altronde, non so come potrete combinare la questione», disse indecisa. «Avevo intenzione di spiegarmi con lui e volevo fissargli il giorno e il luogo». Ella si accigliò. «Beh, non vale la pena fissare il giorno. Glielo dirò io». «Diteglielo, se volete. Aggiungete però che gli fisserò di sicuro un giorno. Ricordatevi di aggiungere questo. Piotr Stepanovich corse via, sorridendo. In generale, per quanto mi ricordo, a quel tempo era di una malignità particolare e si permetteva, quasi con tutti, delle uscite straordinariamente brusche. Era strano che tutti gli perdonassero. In generale, s'era diffusa l'opinione che si dovesse considerarlo in un certo modo speciale. Osserverò che il duello di Nikolaj Vsevolodovich aveva suscitato in lui un forte risentimento. L'aveva colto all'improvviso. Era diventato perfino verde quando glielo avevano raccontato. Forse ne soffriva il suo amor proprio. Lo aveva saputo solo il giorno dopo, quando era già noto a tutti. «Ma voi non avevate il diritto di battervi», sussurrò Stravogin, incontrandolo per caso al circolo, 5 giorni dopo il duello. Singolare il fatto che in quei 5 giorni non si fossero mai incontrati, in nessun luogo, anche se Piotr Stepanovich correva da Varvara Petrovna quasi tutti i giorni. Nikolaj Vsevolodovich lo guardò in silenzio con aria distratta, quasi senza capire di che cosa si trattasse, e passò via senza fermarsi. Stava attraversando la grande sala del circolo diretto al buffet. «Siete stato anche da Satov? Volete mettere in pubblico Maria Timofievna?» disse l'altro correndogli dietro e come distrattamente lo afferrò per una spalla. Nikolaj Vsevolodovich subito si scosse via di dosso la sua mano e si voltò rapidamente verso di lui, aggrottando le sopracciglia, minaccioso. Piotr Stepanovich lo guardò, sorridendo con uno strano, lungo sorriso. Tutto ciò durò un solo attimo. Nikolaj Vsevolodovich passò oltre. Dal vecchio egli fece una scappata subito dopo la visita a Varvara Petrovna e, se si affrettava tanto, era unicamente per rabbia, per vendicarsi della precedente offesa, della quale io fino ad allora non avevo idea. Si trattava di questo. Nel loro ultimo incontro, precisamente il giovedì della settimana precedente, Stepan Trofimovich, che del resto aveva iniziato la disputa, aveva finito con lo scacciare Piotr Stepanovich con il bastone. Questo fatto lui allora me lo aveva nascosto, ma non appena entrò Piotr Stepanovich, con il suo solito sorriso, così ingenuamente altezzoso e con il suo sguardo sgradevolmente curioso che frugava in tutti gli angoli, Stepan Trofimovich mi fece subito di nascosto un cenno perché non lasciassi la stanza. In tal modo mi si rivelarono i loro veri rapporti, perché quella volta ascoltai tutta la loro conversazione. Stepan Trofimovich sedeva allungato su un sofà. Da quel giovedì era dimagrito e ingiallito. Piotr Stepanovich, con l'aria più familiare, gli si sedette accanto incrociando le gambe, senza tante cerimonie, molto più posto di quanto consentisse il rispetto verso il padre. Stepan Trofimovich si fece da una parte, in silenzio e con dignità. Sul tavolo c'era un libro, aperto. Era il romanzo «Che fare?». Ahimè, devo confessare una strana debolezza del nostro amico. L'idea che egli dovesse uscire dall'isolamento e dar l'ultima battaglia prendeva sempre più il sopravvento nella sua incantata immaginazione. Indovinai che si era procurato quel romanzo e che studiava il romanzo unicamente con lo scopo di conoscere in anticipo, nel caso quasi certo di uno scontro con quelli che strillavano, i loro modi ed argomenti, secondo il loro stesso catechismo, e preparatosi in questo modo, smentirli tutti, solennemente, agli occhi di lei. Oh, come lo tormentava quel libro! Talvolta disperato lo scagliava via e, balzando dal posto, si metteva a camminare per la stanza, quasi in preda a frenesia. «Sono d'accordo che l'idea fondamentale dell'autore è giusta», mi diceva febbrilmente, «ma è tanto più orribile. È la stessa nostra idea, proprio la nostra. Noi per primi l'abbiamo piantata, coltivata, preparata. E cosa potrebbero dire, di nuovo, quelli, dopo di noi? Ma Dio, come la esprimono, la trasfigurano, la mutilano», esclamava, tamburellando le dita sul libro. «A queste conclusioni miravamo forse noi? Chi può riconoscere qui l'idea originaria?» «Ti stai istruendo?» sogghignò Piotr Stepanovich, prendendo il libro sulla tavola e leggendone il titolo. «Era tempo. Ti porterò anche di meglio, se vuoi.» Stepan Trofimovich continuò a tacere dignitosamente. Io ero seduto in un angolo sul divano. Piotr Stepanovich spiegò in fretta il motivo della sua venuta. Naturalmente Stepan Trofimovic ne rimase colpito, oltre misura, e ascoltò con spavento, misto a una straordinaria indignazione. «E questa Yulia Mikhailovna pensa che io vada da lei a leggere. Cioè, non è che abbiamo poi un gran bisogno di te. Al contrario, è per blandirti un poco, per entrare nelle grazie di Varvara Petrovna. Ma è chiaro che tu non oserai rifiutarti di leggere. Del resto penso che tu ne abbia voglia», sogghignò. «Tutti voi vecchi avete un'ambizione sfrenata. Senti, però bisogna che non sia troppo noioso. Che cosa hai lì? La storia spagnola, vero? Dammela in visione 2 o 3 giorni prima, se no ci addormenti tutti, forse». La frettolosa e troppo ostentata volgarità di questi sarcasmi era chiaramente premeditata. Era come se con Stepan Trofimovic non si potesse parlare altrimenti, con un linguaggio più fine e usando altri concetti. Stepan Trofimovic continuava a non accorgersi delle offese, ma i fatti che gli venivano comunicati producevano in lui un'impressione sempre più sconvolgente. «E lei, proprio lei, me lo fa dire per mezzo vostro?» domandò impallidendo. «Cioè, vedi, lei vuole fissarti un giorno e un luogo per una reciproca spiegazione. Sono i residui del vostro sentimentalismo. Tu hai civettato con lei per 20 anni e l'hai abituata ai modi più ridicoli. Ma non inquietarti, ora è completamente diverso. Lei stessa dice a ogni momento che solo ora ha cominciato a vedere chiaro. Le ho spiegato chiaramente che tutta questa vostra amicizia non è stata che un mutuo travaso di acqua sporca. Mi ha raccontato tante cose, amico mio. Pah! Che funzione servile hai esercitato in tutto questo tempo. Arrossisco perfino per te». «Io ho esercitato una funzione servile?» Stepan Trofimovic non riuscì più a trattenersi. «Peggio. Sei stato un parassita, cioè un servitore volontario. Non abbiamo voglia di lavorare, ma i soldini ci fanno sempre gola. Tutto questo ora lo capisce anche lei. Almeno è orribile ciò che ha raccontato di te. Oh, amico mio, quanto ho riso sulle tue lettere a lei. Ne avevo vergogna e nausea. Ma siete così depravati. Nell'elemosina c'è qualcosa che deprava per sempre. Tu ne sei un chiaro esempio. Lei ti ha mostrato le mie lettere. Tutte. Ma come si fa a leggerle fino in fondo? Ah, quanta carta hai riempito. Credo che vi siano là più di 2000 lettere. Ma sai, vecchio, credo che abbiate avuto un momento in cui lei sarebbe stata pronta a sposarti. Te lo sei lasciato sfuggire nel modo più stupido. Io naturalmente parlo dal tuo punto di vista. Ad ogni modo sarebbe sempre stato meglio di adesso, che ti hanno quasi fidanzato per i peccati altrui, come un buffone da circo, per denaro. Per denaro. Lei dice che è stato per denaro, gridò dolorosamente Stepan Trofimovic. E allora per che cosa? Ma che credi? Io ti ho anche difeso, perché questo è l'unico modo che hai per giustificarti. Anche lei ha capito che tu avevi bisogno di soldi, come chiunque, e che da questo punto di vista forse hai ragione. E ho dimostrato come 2 più 2 fa 4, che avete vissuto su reciproci vantaggi, lei come capitalista e tu con lei come un buffone sentimentale. Del resto per il denaro lei non è arrabbiata, anche se l'hai munta come una capra. È solo infuriata di averti creduto per 20 anni, di essere stata presa in giro così bene con la nobiltà d'animo e l'hai fatta mentire per tanto tempo. Di aver mentito non lo riconoscerà mai, ma appunto per questo si vendicherà doppiamente su di te. Non capisco come tu non abbia mai pensato che un giorno o l'altro saresti arrivato alla resa dei conti. Eppure eri anche intelligente. Ieri le ho consigliato di mandarti in un ospizio. Stai tranquillo, in un ospizio decoroso. Non sarà una cosa umiliante. E pare che così farà. Ricordi l'ultima lettera che mi mandasti in provincia di CH 3 settimane fa? Possibile che tu gliel'abbia mostrata, disse Stepan Trofimovic e si alzò inorridito. E come no? Per prima cosa, in quella lettera mi informavi che lei ti sfruttava, invidiando il tuo talento, e parlavi dei peccati altrui. Ma a proposito, mio caro, che amor proprio però che hai? Ho tanto riso. In generale, le tue lettere sono noiosissime. Hai uno stile orribile. Spesso non te le ho lette nemmeno. Una è ancora a casa, non l'ho neanche aperta. Te la manderò domani. Ma quella tua ultima lettera è il colmo della perfezione. Come ridevo! Mostro, mostro! Urlò Stepan Trofimovic. Oh diavolo, con te non si può neanche parlare. Senti, ti sei offeso un'altra volta, come giovedì scorso. Stepan Trofimovic si drizzò minaccioso. Come osi parlare con me con un linguaggio simile? In quale linguaggio? In un linguaggio semplice e chiaro? Ma dimmi infine, mostro, sei o no mio figlio? Questo puoi saperlo tu meglio di me. Naturalmente ogni padre è propenso, in questi casi, alla cecità. Taci, taci! Stepan Trofimovic cominciò a tremare tutto. Lo vedi? Tu gridi e insulti, come giovedì scorso quando volevi alzare il bastone, mentre io avevo trovato allora il documento. Per curiosità avevo frugato tutta la sera nel baule. In verità non c'è niente di preciso. Ti puoi consolare. È solo un biglietto di mia madre a quel polacco, ma a giudicare dal suo carattere. Ancora una parola e ti prendo a schiaffi. Ecco che gente! Piotr Stepanovic si rivolse a un tratto a me. Lo vedete? Siamo ancora al punto di giovedì scorso. Sono contento che oggi almeno siete qui voi e potete giudicare. Prima di tutto un fatto. Mi rimprovera perché parlo così di mia madre, ma non è stato forse lui a spingermi a questo? A Pietroburgo, quando ero ancora al ginnasio, non mi svegliava forse due volte per notte? Mi abbracciava e piangeva come una donnicciola. E che cosa credete che mi raccontasse in quelle notti? Proprio queste storielle grasse sul conto di mia madre. È stato lui il primo a parlarmene. Oh, allora lo dicevo in senso superiore. Tu non mi hai mai capito. Tu non hai capito niente, niente. Ma da parte tua era più vile che da parte mia. Era più vile, ammettilo. Lo vedi? Se vuoi, per me è indifferente. Io guardo dal tuo punto di vista. Dal mio punto di vista non devi preoccuparti. Non accuso mia madre. Ma se sei tu, sei tu. Sei il polacco, è il polacco. Per me è lo stesso. Non è colpa mia se a Berlino vi è successa una cosa così stupida. E come avrebbe potuto succedervi qualcosa di più assennato? Non siete, dopo tutto, della gente ridicola? E non è lo stesso per te che io sia tuo figlio o no? Sentite, si rivolse di nuovo a me. Lui non ha mai speso per me un rublo in tutta la sua vita. Fino a 16 anni non mi ha conosciuto. Poi qui mi ha derubato. E ora grida che il suo cuore ha sofferto per me tutta la vita, come un attore. Ma io non sono Varvara Petrovna. Abbi pazienza. Si alzò e prese il cappello. Ti maledico da questo momento nel mio nome, disse Stepan Trofimovic, stendendo su di lui la mano, pallido come la morte. Ma guarda che sciocchezze fa un uomo certe volte, disse Piotr Stepanovic, quasi meravigliato. Ma addio, vecchio, non verrò mai più da te. Fammi avere per tempo il tuo scritto. Non dimenticare e cerca, se puoi, di non scrivere sciocchezze. Fatti, 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 ma soprattutto sii breve. Addio.